Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Come sempre, i numeri a cui ci potete scrivere durante questa puntata, il 331-6214013 per Telegram, WhatsApp e per gli SMS diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail. Potete scriverci anche a CALT@radiopopolare.it. Oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Ci risentiremo, ci riascolterete se vorrete in podcast sul sito di Radio Popolare. Anche quest'oggi tante suggestioni nella nostra trasmissione. Vi parleremo del ricordo di una grande artista, del ritorno in scena di uno spettacolo che parla di sentenze importanti, di una nuova mostra tutta dedicata a Milano e di age, di grande età, diciamo così, per non dirla all'inglese. Lo faremo dopo il prossimo brano, che è Do My Dance di Moonchild Sanely.
I just want it in between my legs and between my thighs. What? I don't take no rules from my mouth. Hey, I just love to live on my own terms and on my own time.
boy, he craves me. I decline my evening. I plan that I'm leaving. I'm going out with my bitch. My girls, that's on period. I'm partying, I'm dancing. I'm looking for new fish. I don't want no head in my house. I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth. I just love to live on my own terms and on my own time. I don't want no head in my house. I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth. I just love to live on my own terms and on my own time. I don't want no head in my house. I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth. I just love to live on my own terms and on my own time.
E allora, Moonchild, Sunnily, Do My Dance, tra pochissimo il primo argomento di Cult di quest'oggi.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, I'm so close to tears. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling. Oh, I'm not the only one. Oh, always wanting something, yearning, feeling different, undeserving. What am I? What am I? A glimpse of you.
Dunque, il primo argomento, come vi dicevo, è la grande età, un ciclo di appuntamenti che è stato promosso dal Teatro Franco Parenti in una rassegna che proprio si chiama La Grande Età Insieme e che invita artiste a proporre da spettacoli, a incontri, a conversazioni sul tema dell'aging, come diciamo così stavolta in inglese, perché l'idea è proprio quella di ragionare sull'invecchiare a partire dal punto di vista femminile. Allora, in una delle presentazioni, anzi nella presentazione della rassegna La Grande Età, è intervenuta anche Ambra Angiolini, che è stata coinvolta, è una delle protagoniste, si è confrontata con Milena Vukotic, altro personaggio importante della nostra storia dello spettacolo, ma della storia della nostra cultura. E allora noi vi facciamo ascoltare un estratto di quello che ha detto.
Una frase, no? Quando si diventa genitori, a tuo figlio dici: ti ho messo al mondo. nel mondo di oggi la cosa migliore che ti puoi augurare è che ci restino al mondo, e quindi resta al mondo mi sembrava un modo profondo, un desiderio, una voglia che i nostri ragazzi capiscano quanto è la vita e cosa conta e cosa vale, perché tra salute mentale e altre crudeltà della bianca nera ci sembra facciano più fatica. Quindi resta al mondo per dire queste persone ci restano, ci sono restate, continuano a restarci, hanno probabilmente delle passioni che li hanno aiutati a restare e a restarci riempiendo giorno per giorno la loro professione, la loro vita, gli amori finiscono per tutti, no? Le tentazioni, tutto ciò che c'è stato, ma che probabilmente raccontato in un certo modo davanti a una platea varia, ma ci piacerebbe principalmente fossero universitari, liceali, cioè persone che sono anche poco abituate all'ascolto in questo momento, se non all'ascolto delle cose che piacciono, per le quali si muovono in massa. È un confronto in cui ci si lasciano tracce d'amore, ci si lasciano tracce di passione, tracce di esistenza vera, perché per chi ci resta e ci vuole restare è un dono dire a un ragazzo oggi resta al mondo, cioè ne vale sempre la pena. E quindi in un incontro, in un luogo bellissimo in cui forse, a parte diciamo il Franco Parenti, ma in generale il teatro è frequentato da una piccola parte di ragazzi che vorremmo essere sempre di più, ci sembrava importante rendere queste due parti di vita protagoniste per trovare un unico elemento comune che è quello del titolo, cioè a quanto vale sempre la pena restarci a prescindere da ciò che ci sembra bruttissimo, impossibile, depressissimo, spentissimo, no? È una frase, almeno io da madre penso di poter dire oggi, resta al mondo proprio in questa direzione qua, riempiendo la vita di tutto ciò che tutti abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo e che addirittura i personaggi che andremo a incontrare stanno ancora cercando. Per cui abbracciare un'età tra i 70 e i 90 anni, renderla reale, reale, viva, com'è. Perché io quando vado a cercarmi il confronto con queste persone vedo ancora quanta voglia di restarci, quanti progetti, quante cose che evidentemente in questo periodo storico invece per un'altra fascia di età sono più difficili da acchiappare perché sono più virtuali magari che virtuose. E quindi spero sia un cammino
questo fatto è stato immediato, perché di solito quando si pensa, noi la chiamiamo la grande età, si pensa alla vecchiaia, come ho imparato stando dentro ai pensieri della Fondazione Gavazzi Garzanti, si pensa sempre all'anticamera della morte. Questo sforzo, che è uno sforzo culturale di immaginare la grande età in un altro modo, in lei ha suscitato un'immediata, e allora per questo dico, è meraviglioso sentire quello che ha detto, perché non è così evidente, non so se perché la Fondazione ha fatto già un lavoro grandissimo, o se perché era nell'aria, o se perché nel frattempo la gente ha percepito la fragilità degli adolescenti. È che in questi 3 anni questo rovesciamento completo della visione è di solito, si dice vai a trovare il nonno, poverino, e tutti poverino, il nonno, anzi quando i bambini dicevano se vedevo un vestito gli do un soldino, mamma, perché no, sembrava un clochard, uno per strada, anziano, ti veniva di dare un soldino. Ecco, è cambiata la percezione e noi vogliamo che cambi. Allora, tra i progetti che annunceremo dopo la lettura e l'interpretazione del testo della Lamarck, avevamo lasciato a lei uno spazio a parte, proprio perché quando metterà a fuoco le persone, gli accordi, cioè dobbiamo metterci lì a fare delle cose pratiche, chiami quello, non chiami quello, ti piace, quando, come potrai, lo faremo come un progetto Ambra Angiolini, perché questo è partito da una conferenza che probabilmente possiamo già mettere in cartellone perché era quella coincidenza dei 2 compleanni, ma il progetto di Ambra che mi interessa e che a noi parlo io a nome della Fondazione, se venisse la Donati o venisse Edoardo confermerebbe che siamo onorati e molto felici, vieni Elisabetta, molto felici che questo progetto diventi un progetto suo, più naturalmente sostenuto da noi, appoggiato da noi, pagato da noi, organizzato da noi, ma che tu devi sentire tuo.
Allora, questo era l'intervento di Ambra Angiolini, seguito poi, come avete sentito, da una chiosa di Andrea Rucciamà, direttrice del Teatro Franco Parenti, sulla rassegna La grande età insieme che prende il via, anzi ha già preso il via con un intervento di Vivian Lamarck con il suo irresistibile L'amore da vecchia, mentre oggi sarà in scena Age Pride e ci resterà per qualche giorno con Alessandra Faiella. In febbraio invece farà giorno Vittorio Franceschi, Giovanna Bozzolo e Alberto Onofrietti, uno spettacolo di cui vi abbiamo parlato negli anni passati, in cui si parla anche di storia italiana, di politica, di passaggi di testimone fra generazioni. Il Tango delle Capiniere, dal 1 al 6 aprile, lo celebre spettacolo di Emma Dante, che è una danza sulle età della vita, anche molto ironica, disincantata. Infine, come vi dicevo, Milena Vukotic in dialogo in Lezione d'amore, Sinfonia di un incontro, spettacolo di Milena, di André Ruchamà per l'appunto, e Ambra Angiolini coinvolta. Tutto questo lo trovate evidentemente sul sito teatrofrancoparenti.it. Come avete sentito, insomma, il progetto poi, come spesso accade al Franco Parenti, si allargherà, si evolverà, insomma, si aggiungeranno delle cose. Ed eccoci al secondo argomento di Cult di quest'oggi. Il PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, presenta Metal Panic, la più ampia e completa esposizione mai dedicata all'opera di Marcello Maloberti, dedicata alla città di Milano, che ha sempre accompagnato l'artista nella costruzione della sua pratica. Di questa mostra ci parla Manuela Accinno, che è andata a vederla proprio ieri. Manuela, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti. Sì, Marcello Maloberti, classe 66, è un artista che vive e lavora a Milano ed è docente di arti visive alla NABA. Lui si esprime attraverso una molteplicità di linguaggi come la fotografia, il collage, la performance e l'installazione. I temi della sua ricerca sono il rapporto che intercorre tra arte e vita, l'alienazione dell'uomo e il rapporto dell'uomo con l'ambiente urbano, ma soprattutto quello che poi è la chiave di lettura della mostra è il ribaltamento. Lui usa oggetti che, estrapolati dal loro contesto, diciamo, originario, si aprono a nuovi significati. Faccio un esempio subito. Nella prima, la mostra occupa tutte le sale del PAC, quindi è una mostra veramente, come hai detto tu, completa e molto ricca. E i lavori vanno dagli anni 90 ad oggi, quindi noi abbiamo proprio una visione totale di quello che è un po' il suo lavoro. Parlando, mi ricollego a prima, quando ho parlato di oggetti che vengono ribaltati. Nella prima sala noi troviamo un cartello, hai presente i cartelli stradali d'ingresso a Milano, capovolto. Il titolo dell'opera è M sta per Mussolini, mentre il cartello ribaltato fa riferimento al corpo del dittatore appeso a testa in giù. Ecco, in questo senso noi ci troviamo davanti ad oggetti che raccontano altro. Lui ha voluto inserire l'opera proprio nella prima sala, quasi come una dichiarazione. Il mio lavoro non è soltanto artistico, ma è anche politico. Infatti lui ragiona molto anche sull'evoluzione della società e della politica. Infatti poi in un'altra sala troviamo un guardrail che abbraccia due sale, praticamente. Lì per lì uno è straniato perché dice: cosa c'entra il guardrail? Poi ragioniamo e diventa quasi una linea di confine. E quindi chi è dentro, chi è fuori, quello che lasciamo e quello che decidiamo di prendere.
Certo,
poi un'altra opera molto 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 forte è sicuramente Petrolio, dedicata a Pasolini. Si trova, diciamo, al secondo piano, si sale le scale e ci troviamo davanti a una stanza bianca. Per terra troviamo centinaia di pagine del libro Petrolio, tutte ordinate come se fossero dei soldati. In mezzo, come segnalibro, troviamo un coltello che si trova proprio nel cuore, alla metà esatta del libro. Questo indica sia la violenza che ha subito Pasolini, che l'ha portato poi alla morte, ma anche la violenza delle sue parole.
Certo.
E noi ci troviamo davanti a questi coltelli, quasi sono fermi in attesa. Che fai? Lo prendi? Lo lasci lì? Insomma, ti pone nelle, insomma, ti sviluppa anche delle domande molto particolari. Un'altra che trovo molto, molto intensa si chiama La ricerca del miracoloso, In Search of the Miraculous. Ci troviamo davanti a una parete bianca, in mezzo troviamo una statua della Madonna ottocentesca, classica, però non ci guarda ed è rivolta verso il muro, guarda il muro, cioè evita qualsiasi contatto visivo con noi. E l'artista ci chiede: ma come mai non ci vuole guardare? Però la risposta sta a noi, per come l'ho letta io, forse perché abbiamo finito i miracoli a nostra disposizione. E quelli che abbiamo avuto magari li abbiamo anche sprecati, ecco. Quindi tutta la mostra segue questo, cioè dobbiamo essere pronti a riconsiderare l'oggetto non più nella sua natura, ma in quello che ci può raccontare su di noi in questo momento. E la mostra si può vedere fino al 9 febbraio e vorrei ricordare che nell'ultimo weekend di mostra ci sarà una performance di Ninetto Davoli, che è stato il protagonista di molti film di Pierpaolo Pasolini, e in quell'occasione farà un bacio a mano a ciascun visitatore. Questo è un modo da parte dell'artista per ringraziare un po' i visitatori, insomma tutti coloro che per un breve momento hanno fatto parte delle sue opere.
Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, è una mostra molto attesa, e tra l'altro
assolutamente, insomma, sì. E troviamo tutto, ma le installazioni partono da fuori, anche la facciata del PAC è completamente ricoperta di alluminio, tipo. Ed è quella che un po' forse mi è piaciuta meno, perché è tutta in metallo la facciata, e secondo l'artista è uno dei fili conduttori del percorso espositivo. Il problema è che però questo metallo all'interno della mostra non è così presente, quindi forse è l'opera che un po' mi è arrivata meno. E vi consiglio di guardare attentamente l'esterno, perché c'è un'altra installazione, praticamente una, come posso dire, un camioncino che regge una scritta, sempre al neon, cielo, ribaltata. Questo perché noi che siamo sulla Terra forse il cielo non lo possiamo comprendere del tutto, forse solo chi lo abita riesce a leggerlo in maniera totale. Quindi prima di entrare in mostra di stare attenti anche all'esterno. Sicuramente è una mostra veramente semplice, cioè hai la sensazione di stare letteralmente tra le cose, quindi c'è un momento di straniamento, però ho trovato molto carino che in biglietteria si può trovare in maniera gratuita una piccola guida alle opere in mostra, e ci sono proprio giusto due righe che ci aiutano un attimino a capire le opere esposte. Ecco, questo l'ho trovato molto, molto carino. E quindi essere pronti a trovarsi di fronte a degli oggetti che un po' ci raccontano di noi, ma in maniera completamente diversa, ecco. Quindi molto bella, molto interessante. Sicuramente la mostra curata da Diego Sileo come posso dire, raggiunge tutte le aspettative, ecco, assolutamente sì.
Bene, ci fa molto piacere quando è così.
Esatto, la mostra, non so se l'ho detto, è fino al 9 febbraio, e il lunedì è chiuso, però insomma la consiglio vivamente, ecco.
Potrebbe essere un'idea anche per il, stavo appunto controllando sul cellulare l'immagine, molto, anche qui molto suggestiva, che la presenta Marcello Maloberti, Metal Panic dunque, fino, come diceva Emanuela Accinno, che ringrazio ancora una volta, fino al 9 di febbraio al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Grazie Emanuela, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
No matter which way you slice, so precise with the knife, you cut me clean.
You cut me clean. Cut me, you can watch me bleed.
You cut me, and I'm lucky cause it's deep. That's so sad. That's so sad.
Fra poco abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di quest'oggi.
You step with great delight and glee. That's so sad. Control. I was reckless, spilled a plate on which I eat. There goes my China, precious China.
Ground the bone down, fired up the kiln. I pray to Jesus, I get my daily fill.
Lord, can you lift me from the depths of my free will?
Following Mary calls, cherish the things she knows.
Rieccoci, questa è Cult, seconda parte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi accennavo da sommario, ritorna quest'oggi in scena fino al 15 dicembre uno spettacolo che c'è molto caro, Tutto quello che volevo, storia di una sentenza di Cinzia Spanò per la regia di Roberto Recchia. Lo spettacolo è il nucleo di partenza del progetto Combattere gli stereotipi di genere, realizzato dal Teatro dell'Elfo con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Milano. Lo spettacolo di cui avevamo già avuto occasione di parlare, ma che secondo me dovrebbe girare il più possibile, quindi ci fa molto piacere che ritorni in scena a Milano. Tra l'altro poi ricorderemo anche di un appuntamento il 14 di dicembre, sabato prossimo, perché Cinzia Spanò, oltre ad aver dedicato grande ricerca grande passione a questo suo lavoro, sappiamo insomma che da sempre è impegnata sul fronte appunto degli stereotipi di genere e in generale delle battaglie di genere. Cinzia Spanò è tornata in diretta con noi, le diamo il benvenuto. Buongiorno Cinzia, ciao.
Buongiorno Ira, bentrovata, e buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, due ragazzine, studentesse di un liceo romano, si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di ai Parioli, una forte eco questa vicenda, anche perché i clienti appartenevano insomma ai quartieri alti, alla Roma Bene. E tu hai affrontato questa storia da un punto di vista particolare, quello giudiziario, no?
Esatto, esattamente quel punto di vista, in particolare il punto di vista di una giudice, che è la giudice che all'epoca era il Tribunale Penale di Roma, Paola Di Nicola Travaglini, oggi è consigliera di Cassazione, che è una giudice che ha fatto e sta facendo ancora un lavoro molto profondo anche all'interno della magistratura per liberarla da quegli stereotipi di cui parli tu, proprio perché appunto gli stereotipi, quando inquinano poi le letture collettive delle vicende, come era avvenuto in questo caso, ecco, per quanto riguarda l'opinione pubblica fanno dei danni, ma chiaramente all'interno della magistratura i danni sono diversi e anche maggiori. Questa sentenza che lei emise, in particolare la parte riguardante il risarcimento del danno da riconoscersi a una delle due ragazzine coinvolte, che ricordo all'epoca avevano 14-15 anni, la ragazza in particolare di cui parliamo, che noi chiamiamo Laura durante lo spettacolo, era una ragazzina fondamentalmente appena uscita dalle scuole medie, ecco che il risarcimento del danno che è considerato il danno alla dignità e alla libertà individuale della persona, secondo la giudice un risarcimento monetario di qualche migliaio di euro non avrebbe risarcito il danno subito dalla ragazza. Ecco quindi che lo spettacolo racconta come la giudice sia arrivata alla formulazione di un risarcimento segnalato in sentenza, un risarcimento del danno non in denaro ma in conoscenza, e poi forse parleremo nell'intervista oppure gli spettatori lo scopriranno vedendo lo spettacolo. È comunque una sentenza, ecco, che ha fatto il giro del mondo, perché all'epoca ne parlarono i giornali negli Stati Uniti, in India, sì, in Canada, in Europa, e in Italia non ebbe la stessa eco che, come hai ricordato tu, ebbe invece la vicenda sui giornali. Soprattutto un'attenzione morbosa ai dettagli riguardanti le due ragazzine, meno sui clienti, meno sul reato, a parte diciamo qualche nome abbastanza come dire che uscì perché in realtà era legato a personaggi politici, ma per il resto questi clienti individuati dall'indagine, quasi una sessantina, sono rimasti per la quasi totalità anonimi.
Certo, certo, assolutamente. E è proprio, insomma, la storia di questa, la storia, insomma, il filo, il racconto di questa giudice che in qualche maniera ci mette di fronte agli aspetti più difficili da raccontare, quelli che invece la cronaca anche un po', come dire, scandalistica, perché alla fine in questi casi poi, no, cioè i confini su come trasferire informazioni di questo tipo sono molto labili, tralascia e trascura, no?
Esattamente, nel senso che la sentenza ovviamente nella ricostruzione dei fatti che noi facciamo nello spettacolo rivela quanto all'epoca noi tutti, ma io mi metto dentro questa cosa, abbiamo avuto una percezione rispetto a quello che è accaduto diversa da quello che è in realtà. Stiamo parlando veramente di due ragazzine che hanno risposto a un annuncio che sembrava un normale annuncio di lavoro su internet e poi passo dopo passo sono finite in una rete di adulti senza scrupoli che le hanno coinvolte in questo giro di prostituzione minorile. E il racconto che facciamo e che io riprendo proprio da passo passo dalla sentenza è un racconto che però ci racconta molto e ci svela molto anche di noi, cioè dello sguardo ancora purtroppo molto incrostato di stereotipi con cui guardiamo vicende di questo tipo. Ecco che in qualche maniera la ricostruzione dei fatti ci permette di vedere la vicenda per come secondo la giustizia, ma ovviamente anche per chi ha uno sguardo un po' più attento, è realmente andata. Le ragazze erano vittime di un mercato e di adulti senza scrupoli che le hanno coinvolte in questo reato di prostituzione minorile e invece purtroppo, per come abbiamo percepito noi la vicenda, erano tutto sommato delle ragazzine senza scrupoli che volevano comprarsi borse, scarpe firmate e volevano girare in taxi. La vicenda è un po' diversa, ci parla da tanti punti, però quello che mi sembrava molto importante è questo lavoro che purtroppo dobbiamo fare continuamente di pulire lo sguardo dagli stereotipi. Ecco che appunto anche il progetto che è stato costruito attorno allo spettacolo mi sembra molto importante, perché gli stereotipi sono quelli che veicolano la violenza maschile contro le donne in particolare, che purtroppo ha poi degli aspetti diversi, sfaccettati, drammatici e lo vediamo tutti i giorni quello che accade in cronaca. Ecco che diventa veramente importante di dotarci di strumenti per poter riconoscere ed eventualmente contrastare la violenza che è in tutte le sue forme. Se posso aggiungere solamente una piccola cosa che certo. un po' mi emoziona. Allora, intanto lo spettacolo, come ricordi tu, è uno spettacolo che ha debuttato qualche anno fa, 6 anni fa ormai, non si è mai fermato e nel corso delle nostre repliche che abbiamo fatto in giro per l'Italia, lo spettacolo addirittura è stato utilizzato e dà diritto ai crediti formativi, quindi per la formazione di avvocate e avvocati. E questo per me è, guarda, nel senso io, tu lo sai, io sono una teatrante, amo tantissimo il teatro, il pubblico teatrale, ma mi emoziona l'idea che uno spettacolo teatrale e il teatro, quindi passare attraverso una componente anche emotiva che riguarda la storia personale delle persone, possa in qualche maniera anche concorrere alla formazione di quelli che sono poi coloro che si trovano in aula a difendere le vittime o a giudicare i reati. E quindi questo mi emoziona. E poi l'altra cosa che mi emoziona tantissimo è che l'ambasciata italiana di Tanzania ha ritenuto il testo, lo spettacolo interessante al punto da poterlo trasformare, tradurre in swahili, e proprio oggi, proprio in queste ore andrà in scena con una compagnia lì in Tanzania locale lo spettacolo interpretato da interpreti, attori e attrici africane e che sta all'interno sempre di un festival per il contrasto alla violenza di genere, che ovviamente in Africa è diversa e ancora più drammatica, ma che purtroppo risente sempre di questi stereotipi sulle donne di cui parlavamo. Mi emoziona molto pensare che insomma anche che il teatro teatro abbia un po' bucato i confini nazionali e questa storia, che poi è la storia di questa donna straordinaria, la giudice di Nicola Travaglini, sia in questo momento su diversi palcoscenici, in parti anche diverse, molto lontane del mondo.
Beh, insomma, complimenti, non sapevamo, questa è proprio una notizia e ci fa molto molto piacere. Vogliamo ricordare cosa succede sabato 14?
Sabato 14 ci sarà un incontro di approfondimento che seguirà lo spettacolo. L'incontro sarà moderato dalla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, e prevederà la presenza della giudice Paola Di Nicola Travaglini, del procuratore Francesco Menditto, che è capo procuratore della Procura di Tivoli, che è all'avanguardia per il contrasto alla violenza contro le donne, e ci sarà anche il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. Quindi immaginiamo che sarà un incontro, diciamo, che vuole essere ovviamente molto divulgativo anche con il pubblico, quindi non in tecnichese, diciamo così, ma in cui si potranno eventualmente anche fare delle domande e capire un po' meglio come funziona la macchina giustizia e quali strumenti effettivamente ci sono per il contrasto alla violenza, perché noi vediamo che purtroppo la violenza non si ferma, ma in realtà gli strumenti in Italia sono molto avanzati, è la loro applicazione che poi presenta delle lacune e anche la formazione, quindi è importante continuare a parlarne proprio per dotarci di strumenti e sapere come possiamo agire.
Bene, allora io ringrazio moltissimo Cinzia Spanò anche per tutto quello che ci ha raccontato, anche per tutti i collaterali, come si suol dire, e ricordo che sarà in scena all'Elfo Puccini di Milano nell'ambito appunto di questo progetto importante, combattere gli stereotipi di genere, con questo spettacolo che insomma ha già tanto passato e avrà credo tanto futuro, Tutto quello che volevo, storia di una sentenza. Grazie Cinzia e ben ritrovata, grazie, ciao.
Grazie a voi, grazie a te.
In the age of tenderness and rage, had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Say, get your head right and hold it high. Say, look around now, baby, you know you got the touch because you're in space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say, look around now, you know you got the touch if it's yours.
Ed eccoci all'ultimo, ma non ultimo, argomento di quest'oggi, il ricordo di un importante artista. Si è spenta lo scorso 7 dicembre a Milano Anna Valeria Borsari, nata nel 1943, bolognese d'origine, dagli anni 70 si è distinta, si è segnalata per la prima ricerca fotografica di stampo analitico e il suo lavoro si è esteso per molti decenni attraversando la storia culturale del nostro paese. Allora per un ricordo di questa importante esponente della nostra contemporaneità artistica. Siamo collegati con Gigliola Foschi e la ringraziamo molto per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Borsari, Anna Valeria Borsari era un, come dicevamo, un artista oltre che profondamente e intensamente impegnata, capace anche di estendere il suo lavoro man mano no, che la contemporaneità evolveva.
Sì, certo. Anna Valeria Borsari, appunto, prima è partita da una ricerca fotografica di tipo analitico, come lei diceva, ma anche sempre vicina a un vissuto, quindi era capace di, come dire, subito di creare qualcosa che era diverso, ecco, rispetto a quello che veniva fatto, ma soprattutto poi negli anni in cui dominava, diciamo, la transavanguardia, la pittura, eccetera, è stata una delle prime artiste a creare delle opere, sai, specifiche, che potremmo definire anche di arte pubblica, in cui a volte addirittura spariva come autrice, opere in cui il suo nome non appariva. Sì. Ecco, per esempio segnalo un lavoro che effettivamente aveva colpito moltissimo, che era Spaccato Urbano, fatto nel 1999, in cui in via Anfiteatro a Milano, che è una traversa di Corso Garibaldi, in una vecchia casa distrutta dove si vedevano semplicemente le strisce degli appartamenti, aveva anonimamente appeso due dipinti con due piccoli quadri con dei volti di un uomo e di una donna, senza mettere il nome, no? E quindi uno camminando improvvisamente si trova di fronte, alzando lo sguardo, a questa opera assolutamente poetica che faceva come riemergere una storia misteriosa di questa casa distrutta. E addirittura il Corriere della Sera all'epoca aveva scritto tutto un articolo dicendo: ma c'è questa opera bellissima, è molto interessante, eccetera, ma chi mai l'avrà fatta, no? Perché effettivamente lei ci teneva a non apparire, ma a intervenire nella realtà, ecco, creando delle opere che erano per tutti, ecco, no? Opere non pensate per il mondo dell'arte esclusivo, ecco, ma per le persone, per chiunque avesse voglia di vederle, ecco.
La parola collettivo, collettività, credo per Anna Valeria Borsari ha avuto grande importanza, sia dal punto di vista, che ci diceva Gigliola Foschi appena adesso, quindi la non autoreferenzialità, anzi l'apertura, no, a un'arte per tutti, ma anche nella collaborazione con tanti spiriti del suo tempo, no?
Certo, ma lei è stata anche appunto una promotrice del dibattito artistico, infatti aveva creato questo archivio ricerca visiva assieme ad altri artisti con cui discutere di arte visiva. Ultimamente aveva addirittura anche organizzato un convegno nell'Università Statale dal titolo Post-tutto, in cui proprio per discutere sul come stava cambiando l'arte contemporanea oggi in relazione proprio ai cambiamenti sociali e culturali, in cui era riuscita a invitare persone veramente di alto livello come Sandro Dal Lago, che mi fa piacere ricordare perché anche lui è scomparso, e tantissime altre persone, Eugenio Eugeni, altri docenti, Francesco Poli, eccetera eccetera, per proprio riflettere sull'arte contemporanea. E poi a partire da questo convegno aveva creato anche questo sito web Post-tutto, sempre per discutere e, come dire, creare una circuitazione collettiva di riflessioni, ecco, aperte a chiunque volesse leggere gli articoli. Quindi la sua importanza è quella di essere stata, a mio avviso, una grande autrice, no? Anche molto particolare e quindi capace anche di creare progetti che avessero anche una valenza politica,
ricordo l'ultimo suo lavoro che risale all'aprile di quest'anno.
Sulla guerra, no? April is the cruelest month, cioè aprile è il mese più crudele, no?
Esatto, in cui poi aveva ripreso delle fotografie sue, trovate su internet, cioè, della guerra, no? Era un omaggio, anche un omaggio, un ricordo della guerra in Ucraina in quel momento, però con fotografie di guerra rappresentanti situazioni diverse, in cui davanti aveva posto un mazzo di fiori, ecco, e quindi anche un intervento politico, però sempre estremamente, in questo caso, poetico, ecco. Poi aveva fatto un lavoro anche bellissimo nel 65esimo anniversario della strage di Marzabotto in Piazza Maggiore a Bologna, in cui, anziché fare il monumento, no, diciamo, sì, aveva lanciato dei volantini, no, aveva fatto portare dei volantini in giro per la strada da ragazzi vestiti coi costumi, con gli abiti del 45, del 44, e dava questi volantini in cui c'erano scritte frasi di testimoni della strage oppure fotografie, eccetera. Quindi anche qui, come dire, un intervento, diciamo, politico-sociale, ma aperto a tutti i cittadini. Ognuno si trovava di fronte, poteva ricevere questo foglio e ricordare, ritrovare un piccolo ricordo di quella che era stata una strage spaventosa fatta dai nazisti.
Ecco, concluderei la nostra conversazione, se Gigliola Foschi è d'accordo. Gigliola Foschi, che ha dedicato, insomma, dei lavori, degli scritti all'attività di Anna Valeria Borsari, così come hanno fatto altri insigni storici, esperti ed accademici, con il ricordo della importante mostra che nel 2021 le dedicò il Museo del Novecento, no? Da qualche punto incerto era intitolata. Chiuderei magari dando il senso di questo titolo.
Appunto, da qualche punto incerto, proprio perché appunto a lei non interessavano le certezze, ma le aperture, no? Il rischiare, il mettersi in gioco, no? Senza avere un'idea di dove arrivare, no? Non aveva già la meta precisa, ma era il processo, no? In fondo, ecco, per esempio, un'opera che potrebbe essere proprio significativa da qualche punto incerto era l'opera che lei aveva fatto su Facebook, no? Si era inventata il nome di Anna Battistini e si era messa su Facebook citando frasi anche di Antonin Artaud e raffigurandosi come Amelia Earhart, che era stata una delle prime grandi trasvolatrici.
Hanno fatto recentemente parecchi lavori per commemorarla, era una delle tante dimenticate, diciamo, della grande storia femminile, no? Cioè lei l'aveva recuperata anche nella sua memoria, nel suo modo di agire, no?
Esatto, e quindi in fondo, come dire, per una persona che appunto era già anziana, l'idea di rimettersi in gioco, no? Di vedere cosa accadeva su Facebook e poi farne anche un piccolo libro, perché c'è anche questo piccolo libro che ricordo, che proprio era Anna Battistini e su Facebook, uscito da Post Media Book, in cui lei racconta, riflette sempre sull'arte e racconta anche questa sua esperienza su Facebook, in cui aveva ricevuto poi un sacco di like, eccetera, e molti avevano creduto in questa rinascita di questo personaggio, anche una donna bellissima, no? Grande trasvolatrice, eccetera. Quindi insomma una donna capace di mettersi in gioco e di coinvolgere gli altri. Questo secondo me era una cosa straordinaria in un tempo come quello di oggi, dove ognuno bada alla sua carriera esclusivamente. Lei invece coinvolgeva e aveva una grande generosità, insomma, generosità nelle sue opere, generosità come persona capace di coinvolgere nella riflessione altre persone.
Speriamo, insomma, che Anna Valeria Borsari possa essere ricordata, appunto, magari con altre iniziative, ora che, ahimè, ci ha lasciati. Intanto, invece, io ringrazio molto per il suo tempo e anche per le sue parole davvero preziose Gigliola Foschi, le auguro buon lavoro. A risentirci.
Grazie moltissime a voi.
A presto.
Grazie a lei.
A presto.
Salve.
E allora, con questo ricordo di questa artista importante, ripeto, se la conoscete probabilmente molte cose le avete già presente, ma vale la pena di scoprirle o riscoprirle. In rete c'è molto materiale, come si diceva, davvero, insomma, un artista che ha lasciato il segno, come si suol dire, lo ha lasciato grazie appunto alla generosità di cui parlava Gigliola Foschi. Noi abbiamo concluso questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritorniamo domani alle 11.30, ora ci sono le notizie di Radio Popolare delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto. Scusate, interrompo la sigla solo per ringraziare un ascoltatore, Alfredo. Mi sono scordata, ho letto il suo messaggio qualche minuto fa, che fa i complimenti a Cinzia Spanò, che ha avuto occasione di vedere in occasione di un caterraduno con lo spettacolo che è all'Elfo Puccini, e che ci consiglia assolutamente di andarlo a vedere. Grazie, Alfredo. By her crime, by her crime, by her crime.